Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gaël Courtens.
Écoutez, j'ai pas vécu ma vie en fonction de mon nom. J'ai vécu ma vie en fonction de ce que je pensais vouloir être.
Guardi, non ho vissuto la mia vita in funzione del nome che porto. Ho vissuto la mia vita in funzione di ciò che pensavo di poter diventare e di voler essere. E credo che sia importante che ogni persona cerchi, con tutte le forze, di diventare ciò che vuole essere. E questo è il principio che mi ha sempre guidato.
È nostro ospite oggi a Chiesa in diretta Yves Oltramare, banchiere protestante ginevrino di 96 anni, autore recentemente di una autobiografia spirituale dal titolo «Tu seras rencontreur d'homme», «Tu sarai qualcuno che incontra l'umanità». Nato a Ginevra nel 1925, Yves Oltramare è figlio di un pastore protestante divenuto più tardi medico. A 14 anni, nel 1939, ha trascorso un mese e mezzo in Germania, a Stoccarda, per imparare il tedesco, un periodo che gli ha permesso di conoscere da vicino anche il clima della dittatura nazista. Negli anni 50 ha lavorato a New York per la banca Lehman Brothers, pioniere della finanza globalizzata. Rientrato in Svizzera, è diventato socio della banca Lombard Odier, diventando artefice e sostenitore della mondializzazione. Lettore febbrile di Nietzsche e di Teilhard de Chardin, Yves Oltramare ha coltivato con passione un'intensa ricerca spirituale che lo ha portato a praticare con regolarità gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. La ricerca lo porta a frequentare i centri ecumenici di Taizé e Grandchamp, ma anche il monaco buddista Mathieu Ricard. Yves Oltramare, mecenate e filantropo, è stato membro del comitato di investimento del Fondo Pensioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e ha promosso la creazione della cattedra di religione e politica nel mondo contemporaneo presso l'Istituto Universitario di Alti Studi Internazionali di Ginevra. Yves Oltramare, la sua è una biografia davvero impressionante. Lei ha attraversato gran parte del Novecento, ha vissuto e lavorato in molti paesi, conosce bene il mondo della finanza, si è dedicato anche allo studio della nostra interiorità. Non è provato anche lei, affaticato almeno un po', da questo lungo anno caratterizzato dalla pandemia?
Oh, écoutez, certainement, nous vivons une année incroyable. Mais vous savez, on pouvait un peu s'attendre.
Beh, sa, certamente abbiamo vissuto e viviamo un anno incredibile. Ma in qualche modo c'era quasi da aspettarselo che succedesse qualcosa di anomalo. In fondo c'erano numerosi segnali che indicavano il fatto che nel mondo qualche equilibrio si sarebbe spezzato. Personalmente, lo ammetto, avevo immaginato che la crisi sarebbe esplosa piuttosto nel settore finanziario. Quella era la mia impressione. E poi avevo anche un'altra impressione, che un giorno, nel mondo, le reti telematiche, i social, internet, potrebbero subire una paralisi, bloccarsi. Ma non è successo nulla di questo. Invece è arrivato questo piccolo virus che ha messo a nudo tutta la nostra fragilità. Quel virus ci ha fatto vedere le nostre debolezze e nel contempo anche i molteplici legami su cui si basa il nostro sistema. E infine, ciò che mi sembra essere particolarmente degno di nota, ci ha costretti a ridimensionare l'immagine che abbiamo di noi stessi e ci ha gettati in una situazione di straordinaria umiltà.
Je trouve assez prodigieux avec ce virus aussi, c'est que véritablement il nous a mis devant une situation d'humilité extraordinaire.
Ma lei è riuscito comunque a ricavare qualcosa di positivo da questo periodo?
Mais vous savez, nous vivons une période étonnante et j'aime bien avoir des contacts avec les jeunes.
Beh, come ho detto, viviamo in un periodo che ci lascia stupiti, smarriti. In questo momento mi piace soprattutto mantenere il contatto con i giovani. Mi sembra che abbiano delle domande importanti da farci. Spesso incontro dei giovani che mi dicono: «Senta, lei e la sua generazione ci state lasciando un mondo che non è altro che un gran disastro». E non posso dare loro completamente torto, perché dobbiamo riconoscere che, se posso dirlo, quando ero giovane, la mia generazione si trovava di fronte a un avvenire incerto. Non si capiva quale sarebbe stato il nostro futuro, o lo si poteva indovinare solo parzialmente. Oggi, invece, il futuro che ci attende è totalmente nascosto. Non ne sappiamo nulla. Detto questo, le domande che ci tormentano non sono nuove, non sono nate oggi. Mi permetto di leggerle un testo interessante, un pensiero formulato da mio padre, che era medico e che prima era stato pastore. Ho trovato questi suoi pensieri che mi sembrano di estrema attualità. Dunque, non posso non leggerli. Ecco che cosa scriveva mio padre. Andremo incontro a tempi difficili, ma credo che per attraversarli ci sarà d'aiuto leggere il libro dell'Apocalisse. Non dovremo lasciarci abbattere, ma considerare le sofferenze come qualcosa di inevitabile, facendo tutto ciò che è possibile per aiutare e sostenere, senza tuttavia lasciarci deprimere dalla situazione. Stiamo per entrare nell'epoca più sconvolgente della storia, ma non avrei voluto evitare di viverla. Giugno 1931.
Nous arrivons à la plus bouleversante époque de l'histoire et je n'aurais pas voulu ne pas la vivre. Juin 1931.
Il nostro ospite questa mattina a Chiesa in diretta, Yves Oltramare, banchiere ginevrino, protestante, figlio di un pastore e medico, autore di una recente autobiografia spirituale in cui parla della propria carriera professionale nel settore finanziario e della propria ricerca interiore. Yves Oltramare, lei descriverebbe se stesso come un uomo in cerca di un senso da dare alla propria vita?
Oui, mais je crois que d'abord, je crois que la question du sens, à mon avis, se pose presque pour tout être humain, de ce que je viens, où vais-je.
Sì, certo. In ogni modo, credo che la questione del senso della vita interpelli pressoché tutti gli esseri umani. Da dove vengo? Dove sto andando? A me sembra inoltre che, in un periodo di tali e tanti cambiamenti come quello in cui viviamo, non emerga solo una domanda intorno al senso della vita, perché ci rendiamo conto che la risposta che noi diamo a quell'interrogativo dipende dalla situazione nella quale ci troviamo. In altre parole, il senso che noi diamo alla nostra esistenza è funzionale all'epoca in cui viviamo. Inoltre, potremmo anche chiederci perché interrogarsi sul senso della vita. Io credo che tutti noi siamo abitati da qualcosa che ci fa percepire che oltre la nostra vita quotidiana, con tutto ciò che essa comporta, e tralascio di entrare nei dettagli, di buon umore, di tristezza, di successo, di desolazione, eccetera, dietro i dettagli della nostra vita quotidiana, dicevo, è possibile individuare un senso. Ma devo anche ammettere che ogni generazione e ogni persona deve trovare il proprio senso dell'esistenza. È una cosa di cui sono profondamente convinto e che per me è molto importante.
Et le sens de la vie, c'est un sens que l'on développe pour soi et sur lequel on aura l'occasion de revenir, je suis sûr, parce que c'est très important pour moi.
Lo scorso anno lei ha pubblicato un libro di memorie che è nel contempo una sorta di testamento spirituale. Yves Oltramare, per scrivere quelle pagine lei ha attinto ai suoi diari che aveva cominciato a scrivere all'età di 14 anni durante un periodo trascorso in Germania. Che ragazzo ha scoperto rileggendo quelle pagine?
Lorsque je suis arrivé à Stuttgart, j'avais 14 ans. Ma mère m'ha laissé dans cette famille.
In effetti, quando sono arrivato a Stoccarda, avevo circa 14 anni, mia madre mi ha lasciato presso quella famiglia di cui parlo anche nel mio libro. Improvvisamente mi sono ritrovato alle prese con un grande turbamento. E allora ho cominciato a parlare di questo con me stesso e per farlo ho iniziato a tenere un diario. A distanza di tanto tempo, ritrovare in quelle pagine la mia infanzia e la mia adolescenza è stato interessante. Rileggendo quelle pagine, ho constatato di essere stato presto consapevole di non essere solo. È una sensazione che probabilmente è legata alla formazione spirituale che ho ricevuto dalla mia famiglia. Avevo in me una sorta di certezza, la certezza di essere abitato da una presenza. Parlo molto di quella presenza nel mio diario, una presenza che mi accompagnava. Il diario era per me una sorta di confessionale. Ho continuato a tenere un diario per molti anni, credo per almeno una ventina d'anni, con qualche interruzione. È stato un esercizio molto utile, che oggi mi permette di recuperare degli elementi che altrimenti avrei probabilmente dimenticato.
Rileggendo quelle pagine che risalgono a un periodo molto lontano della sua vita, non si è commosso.
Ah oui, ça m'a beaucoup ému parce que j'ai pu mesurer aussi à quel point au fond on ne connaît pas son avenir.
Sì, come no, mi ha molto commosso. Anche perché mi ha permesso di capire come in fondo nessuno di noi conosca davvero il proprio futuro. All'epoca, eravamo nel 1939, la guerra è scoppiata poche settimane dopo il mio ritorno dalla Germania. Sapevamo che probabilmente sarebbe scoppiata la guerra, ma non avevamo la minima idea di che cosa sarebbe stata. Tutto è successo all'improvviso, dall'oggi al domani. Certo, non mi ha del tutto sorpreso perché sapevo che stava per accadere qualcosa che avrebbe cambiato radicalmente la mia vita. Ma quando la guerra è scoppiata, tutto è cambiato e abbiamo dovuto adattarci.
Esattamente un po' come è stata la guerra e tutta la nostra vita è stata trasformata, on a dû s'adapter, eccetera.
Yves Oltramar, nella sua autobiografia, lei parla della sua famiglia. Vale la pena precisare che gli Oltramar sono una famiglia di banchieri ginevrini, di banchieri e anche di pastori protestanti. E suo bisnonno era Gustave Adore, consigliere federale, presidente della Confederazione, presidente anche del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Quando si porta il nome di Oltramar, ci si può permettere di non essere all'altezza di quel nome o di percorrere sentieri diversi da quelli conosciuti?
Sì, in fondo quello che sta dicendo è che il nostro nome non lo portiamo da soli, ma lo condividiamo. E così, nella mia famiglia, accanto a Gustave Adore, c'è anche Georges Oltramar.
Certo, Georges Oltramar. Forse chi ci ascolta non sa chi è questo personaggio. Ce lo vuole dire lei brevemente chi era Georges Oltramar?
Alors, Georges Oltramar était le chef du parti fasciste à Genève. C'était un homme qui était plutôt un homme de théâtre.
Dunque, Georges Oltramar era il leader del partito fascista a Ginevra. Era un artista, un uomo di teatro. E sarebbe stato meglio se si fosse dedicato alla carriera teatrale e non a quella politica. Un uomo che durante gli anni 30 del secolo scorso è stato l'antagonista del fondatore del Partito del Lavoro, Léon Nicoll. Non ho mai conosciuto Georges Oltramar, col quale condivido il nome di famiglia. Abbiamo gli stessi antenati. Il fondatore del ramo ginevrino degli Oltramar è arrivato sulle rive del Lemano nel XV secolo, ma Georges mi ha provocato molti problemi, di cui parlo anche nel mio libro. Era andato in Francia per protesta nei confronti della politica di neutralità della Svizzera, dando un'immagine davvero poco onorevole degli Oltramar. Grazie a lui mi sono però reso conto che all'interno di una famiglia esiste una sorta di solidarietà. Non che io mi alzi già la mattina pensando a queste faccende. Ho vissuto la mia vita senza preoccuparmi del nome che porto, badando soprattutto a diventare ciò che sono o ciò che speravo di poter diventare. Ma non bisogna comunque dimenticare, appunto, che in una famiglia c'è una sorta di solidarietà. Voglio dire che se in una famiglia qualcuno si distingue trasmettendo un messaggio positivo, tutti gli altri membri della famiglia ne approfittano. Mentre se al contrario qualcuno ha una cattiva reputazione, anche quella si riflette su tutti gli altri componenti della famiglia.
Se qualcuno apporta un messaggio, eh bien, tout le monde en bénéficie. E se au contraire, vous avez des brebis galeuses, vous pouvez y en avoir, eh bien, c'est aussi à porter et à assumer.
All'interno di una famiglia si sperimenta una certa solidarietà, dice lei, ma forse anche una certa pressione derivante dalla necessità di essere all'altezza del nome che si porta.
Écoutez, j'ai pas vécu ma vie en fonction de mon nom. J'ai vécu ma vie en fonction de ce que je pensais vouloir être.
Guardi, non ho vissuto la mia vita in funzione del nome che porto. Ho vissuto la mia vita in funzione di ciò che pensavo di poter diventare e di voler essere. E credo che sia importante che ogni persona cerchi, con tutte le forze, di diventare ciò che vuole essere. E questo è il principio che mi ha sempre guidato. Certo, è un obiettivo che per essere raggiunto richiede un impegno che può durare per tutta l'esistenza. Credo, infatti, che non sia possibile diventare completamente se stessi prima di aver fatto l'esperienza di un'intera vita. Quindi devo dire che considero un grande privilegio il fatto di aver potuto attraversare quasi un intero secolo e di trovarmi oggi nella condizione di poter comunicare e trasmettere un messaggio di unicità. Attraverso le mie riflessioni e anche attraverso alcune scoperte scientifiche, sono giunto alla conclusione che siamo tutti degli esseri unici e irripetibili. Questa unicità di cui siamo tutti portatori e portatrici, io, lei, ogni persona che ci sta ascoltando, è una fonte straordinaria di meraviglia. Ciò che è straordinario è il fatto che quello che noi siamo lo abbiamo ricevuto in dono. Dunque ci possiamo ammirare, ne abbiamo il diritto. Possiamo meravigliarci per ciò che siamo e possiamo rimanere a bocca aperta davanti alla natura. E infine credo che la capacità di meravigliarsi sia anche, per me lo è, una fonte straordinaria di conoscenza.
On est en droit de s'émerveiller devant ce que nous sommes et devant la nature et devant. Moi je crois que l'émerveillement pour moi est une source extraordinaire de connaissance.
Quello della meraviglia, della contemplazione meravigliata, è un'espressione che ricorre spesso nel suo libro, ma nel testo c'è ovviamente anche molto altro. Ad esempio, scrive: «In quanto protestante, esigo di poter comprendere». Lei è protestante, figlio di un pastore, cresciuto in una famiglia protestante, ma si è rivolto anche ad ambienti cattolici, è stato dai gesuiti, l'abbiamo detto all'inizio, per capire se stesso.
J'ai été élevé dans un milieu, quand je dis religieux, j'aime pas beaucoup le terme parce que ça donne quelque chose de dogmatique.
Sì, sono cresciuto in un ambiente religioso, anche se non mi piace definirlo tale, perché evoca un'impressione dogmatica, rigida. L'ambiente nel quale sono cresciuto ha creato in me la convinzione che il senso della vita non può che essere trovato nella dimensione spirituale. Certo, poi bisogna spiegare che cosa si intende per spirituale, ma ad ogni modo è nella dimensione spirituale che può essere trovato il senso dell'esistenza. Non è la carriera ciò che dà un senso alla mia vita. Mi aiuta, questo sì, mi permette di riflettere. È il terreno sul quale mi esercito, ma non è ciò che mi dà un senso. Aggiungo che invece il messaggio della Chiesa non mi ha mai convinto, perché lo trovavo in contrasto con la mia intelligenza.
Ci potrebbe spiegare meglio questa contraddizione che lei provava?
On me disait toujours au fond, tu dois croire. Tu dois croire et tu te poses trop de questions.
Mi veniva ripetuto, in fondo, ogni giorno, tu devi credere, mi veniva detto, e tu sollevi troppe domande. Ma io non posso avere una cosa che si chiama intelligenza, una capacità straordinaria di cui l'essere umano è dotato, e poi accettare di sentirmi dire che la mia spiritualità deve contraddire la mia intelligenza. Perciò mi sono interrogato a fondo. Non si tratta di mettere in dubbio l'insegnamento del cristianesimo, ma di vagliarlo criticamente e di appropriarsene senza rinunciare all'uso della propria intelligenza.
De critiquer en quoi que ce soit l'enseignement très profond, mais de l'assumer, ce qui est très différent, et de le faire sien. Voilà.
Yves Oltramar, nel suo libro lei ripete più volte che bisogna guardare la realtà in faccia, così com'è, e fare i conti con essa. Se ci guardiamo intorno oggi, scegliendo a caso, vediamo ad esempio il dramma dei profughi, o ancora le violenze compiute in nome della religione, o il lungo strascico lasciato dal governo Trump e l'avvio della presidenza Biden. Con che sguardo vede lei questi fatti?
Prenons les bases, prenons le problème des réfugiés. Il faut le regarder en face. Il est effroyable. Je dirais, dans ma génération, on nous a peut-être reproché durant la guerre de ne pas avoir été aussi ouvert.
Ma prendiamo ad esempio il problema dei rifugiati. Occorre guardarlo in faccia. È un problema terribile. La mia generazione è stata accusata di non essere stata accogliente durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Sì, forse è vero. Non siamo stati abbastanza aperti, anche se a noi sembrava di fare molto per i profughi. Ma non è questo il punto. Su molti problemi noi non avevamo semplicemente sufficienti informazioni. Oggi invece la situazione è diversa. Vediamo, sappiamo, e mi verrebbe voglia di dire che addirittura possiamo toccare con mano tutti questi problemi. Ma nel contempo vedo che molta gente si rinchiude in se stessa, rifiuta di essere solidale, non vuole vedere la sofferenza e punta il dito accusatore contro il governo. Allora mi chiedo che cosa possiamo fare. E le dico, in tutta franchezza, che non lo so. Anche se ci sono senza dubbio dei gesti, delle piccole cose che possiamo fare. Vogliamo poi parlare dell'eredità lasciata da Trump? Quello di Trump è un fenomeno che da un lato mi fa paura e dall'altro mi porta a pensare che ci sta mostrando quanto sia fragile il sistema democratico. Perché la democrazia è fragile? Probabilmente perché è un sistema che non è stato pensato per affrontare le sfide con cui siamo confrontati oggi. Perciò oggi noi ci troviamo di fronte a problemi per i quali non abbiamo ancora risposte. E invece di cercare insieme delle soluzioni, ci dividiamo in partiti opposti che si accusano reciprocamente di non avere nessuna soluzione da offrire. Ciò che serve oggi è piuttosto l'umiltà di descrivere accuratamente il problema, senza suscitare polemiche, allo scopo di avviare un dialogo costruttivo.
L'umilità per cominciare a posare il problema. Tâchons de poser le problème lucidement et sans controverse. Après ça, nous pouvons commencer un dialogue. Sans ça, le dialogue est impossible.
Yves Oltramar, nel 2011 lei ha contribuito a finanziare la cattedra di religione e politica nel mondo contemporaneo presso l'Istituto Universitario di Alti Studi Internazionali di Ginevra. E questo perché, come ha spiegato allora, era preoccupato dal fenomeno del fanatismo religioso. Recentemente ha poi contribuito a mettere in relazione il Dipartimento di Teologia dell'Università di Ginevra con il Dipartimento delle Scienze, più precisamente quello che si occupa di astrofisica. Che cosa l'ha spinta a fare questo passo? Perché questa apertura al campo della educazione, della formazione?
Écoutez, l'ouverture, dans les deux cas.
Ma l'apertura. Sì, direi che da un lato c'è una dimensione religiosa e dall'altro, se così si può dire, c'è una dimensione spirituale. La dimensione religiosa, così come si presenta oggi, ha preso il posto delle grandi ideologie del passato. Se oggi ci fosse ancora il comunismo, ad esempio, molta gente forse sarebbe comunista. Oggi però non c'è nessuna ideologia politica forte alla quale fare riferimento, e dunque i riferimenti vengono cercati sempre più spesso in campo religioso. È impressionante vedere fino a che punto, oggi, la dimensione religiosa occupi il centro della politica. E intendo la religione nelle sue manifestazioni peggiori, cioè nel suo dogmatismo. Per quanto riguarda la facoltà di teologia, bisogna sottolineare il fatto che le più grandi scoperte fatte nel campo dell'astrofisica, ad esempio, non fanno che confermare le grandi intuizioni delle religioni. E questo mi affascina molto.
Rejoignent en fait les grandes intuitions des religions. E ça me fascina.
Ci potrebbe fare qualche esempio?
Il n'y a pas de doute que ce qui est intéressant, c'est que spiritualité et science sont en train de se rencontrer, de dialoguer, mais ne se mélangent pas. Il ne faut pas qu'ils se mélangent.
Non c'è alcun dubbio che ciò che è interessante è il fatto che la spiritualità e la scienza stiano incontrandosi e stiano dialogando, senza però confondersi. Quando ero giovane, un ateo o un agnostico era considerato una persona intelligente che ragionava con la sua testa, anche se ciò mi colpiva molto. Oggi è più difficile essere atei. Oggi siamo tutti d'accordo che all'inizio non c'è altro che un mistero assoluto, che non potremo mai conoscere, che a partire dal Big Bang tutto ha avuto inizio, che siamo tutti in qualche modo polvere di stelle, legati dalla medesima materia fatta di atomi che forma il cosmo intero e la natura e le piante e ogni cosa. Si tratta di una visione straordinaria, se ci pensate bene. E non solo siamo tutti legati, ma facciamo anche tutti parte di un grande progetto che chiamiamo evoluzione. Allora ci sono due possibilità. O pensate che l'evoluzione sia priva di senso, o pensate che essa abbia un senso. Si tratta di una scelta che ciascuno è libero di fare. Ma se l'evoluzione ha un senso e un progetto, allora c'è un creatore e un soffio creatore. Quel soffio creatore non ha cessato di agire con il Big Bang, ma continua ad accompagnare il progetto di cui noi facciamo parte. E quale posto abbiamo noi in quel progetto? Siamo come delle cellule, ciascuno di noi lo è, e l'universo non sarebbe quello che è senza di noi, senza di me, senza di lei, senza il nostro pubblico, perché ciascuno è una cellula preziosa di questo grande progetto. Si tratta di una visione che cambia la nostra prospettiva. Magari non ci pensiamo tutto il tempo e ogni giorno, e tuttavia è una visione potente e grandiosa.
Vi rendete conto quando comincia a avere una nuova visione del mondo, la vita diventa quand même autrement passionnante. Non dico che è tutti i giorni, ma quand même.
Siamo arrivati al termine di questa puntata di Chiese in diretta, nella quale è stato nostro ospite il banchiere ginevrino Yves Oltramare. Grazie per essere stati con noi. Chiese in diretta ritorna domenica prossima con una nuova puntata. A tutte e tutti, una buona domenica.